Domenica 22 settembre, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione avremo un'intervista a un grande storico, Enzo Traverso, che oggi insegna a Cornell University negli Stati Uniti, in occasione dell'uscita di un suo libro per Altra Economia, Il passato, istruzioni per l'uso, in cui Traverso affronta alcune questioni rilevanti per il lavoro dello storico, in particolare il rapporto tra storia e memoria. Ma di Enzo Traverso in libreria in queste settimane anche Gaza davanti alla storia. Parleremo quindi di come la storia entra, spesso manipolata, in questo conflitto. Poi vi faremo sentire un pezzo tratto da un incontro che Marco D'Eramo, saggista, giornalista, ha tenuto alla Casa della Cultura di Milano mercoledì scorso. In particolare D'Eramo parlerà delle circostanze per cui lui è finito negli anni 90 a fare l'inviato per il Manifesto negli Stati Uniti. Ci racconta anche Marco D'Eramo alcune cose del suo rapporto con l'America. E infine vi segnalerò l'ultimo romanzo di una tra le voci più importanti del romanzo fantasy horror americano, Elizabeth Hand, che per la storia pubblica La casa sulla collina. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.
Ancora buongiorno. Uso pubblico della memoria, nesso tra storia e memoria, la prevalenza nella società odierna del testimone e ancora il lavoro dello storico, l'uso della Shoah come teodicea laica, i revisionismi, sono alcune delle questioni affrontate in un libro che esce con la prefazione di Goffredo Fofi per Altra Economia. Il libro è Il passato, istruzioni per l'uso di Enzo Traverso. Il libro è la traduzione in italiano di un volume uscito per la prima volta in Francia nel 2005. Sono passati circa 20 anni, sono questioni, ce lo mostrano anche in questi giorni, gli eventi a Gaza, che restano al centro del dibattito intellettuale, storico, politico. Do il benvenuto in trasmissione all'autore del libro, Enzo Traverso. Buongiorno.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, ci parla dagli Stati Uniti, Enzo Traverso, storico, si è occupato in particolare di storia del Novecento con alcuni libri davvero importanti degli ultimi anni, La violenza nazista, Una genealogia, Il secolo armato, La fine della modernità ebraica. È stato anche uno dei 4, mi sembra, curatori della storia della Shoah pubblicata da UTET nel 2019. Allora, come dicevo, sono tante le questioni che il libro pone e affrontano, diciamo, alcuni dei momenti nodali della storia, della coscienza europea e occidentale del Novecento e di questi ultimi decenni. Vorrei iniziare con la questione forse centrale del libro, cioè quella del rapporto tra storia e memoria. Allora, lei in questo libro Traverso scrive: siamo entrati nell'era del testimone. Allora, cos'era e cos'è questo libro? Un modo per invitare alla prudenza nell'uso, sull'uso della memoria, soprattutto a fini storici?
Sì, direi questa formula dell'era della memoria non è mia, è una formula coniata da una storica francese di gran qualità, Annette Vieux-Jorquin, ma già una 30ina d'anni fa. Io direi che ormai se la memoria, come la definiva l'era del testimone, come la definiva Annette Vieux-Jorquin, è quella della memoria dell'Olocausto, direi che ora ne stiamo uscendo, perché i testimoni di quell'esperienza e di quel tempo stanno scomparendo. Ma non si tratta più dell'era del testimone, si tratta di un nuovo rapporto tra storia e memoria che è nato alcuni decenni fa e che fa parte, direi, della sfera pubblica, del nostro paesaggio culturale, e parlo non solo dell'Italia, ma del mondo globale oggi.
Ecco, allora senta, lei dice, sostanzialmente non sono segnato, la storia nasce dalla memoria, però deve emanciparsi dalla memoria. Ecco perché, in che senso?
Per lungo tempo, la memoria, è stata disprezzata quasi, dalla storiografia, che sì, pretendeva appunto emanciparsi dalla memoria e che guardava alla memoria con diffidenza, perché gli storici lavorano sulle fonti, lavorano sugli archivi e quindi diffidano della memoria che è soggettiva, che è fallace e che è spesso fonte di malintesi o di errori. Ecco. Alcuni decenni fa la memoria ha fatto un'irruzione così spettacolare nella cultura, nella sfera pubblica e ha stabilito un nuovo rapporto con la storia. Vale dire, oggi è normale riconoscere non solo che la memoria è una fonte legittima del lavoro degli storici, della ricostruzione del passato, ma che chi scrive la storia lo fa in un contesto che è segnato dall'immaginario, dai ricordi e da una memoria collettiva, diciamo da una coscienza storica collettiva. E molto spesso, ecco, gli storici scrivono la storia del passato per rispondere a una serie di domande di conoscenza, di riflessione critica che sorgono dalla società e che sono poste dalla memoria collettiva. Quindi c'è un rapporto simbiotico tra storia e memoria. E certo, emancipazione perché gli storici non sono gli avvocati o i rappresentanti della memoria, devono adottare un rapporto critico nei confronti della memoria, però devono essere anche coscienti che il loro lavoro è intimamente legato ai percorsi della memoria.
Allora, senta, insomma, lei prima, se lei parla appunto della questione della Shoah come fondatrice, no? Poi della coscienza collettiva anche europea. Allora, parlavamo dei testimoni e quindi siamo in qualche modo nel campo anche della memoria, no? Ci sono testimoni che dicono, insomma, gli ultimi testimoni che dicono. Una volta appunto scomparsi noi la memoria di quello che è successo si perderà, si dissolverà, no? Quindi è una valutazione come dire, pessimistica insomma, di quanto può avvenire. Compito dello storico sarebbe in qualche modo anche mantenere come dire, viva quella memoria, arricchendola però, no? Del lavoro. Dello storico, che è un lavoro quindi critico. Ecco, lei, soprattutto in questa fase storica, no? Come dire, il predominio di determinate tecnologie, la diffusione di tante fake news, eccetera, ecco, in qualche modo condivide quel tipo di allarme, cioè di una dissolvenza della memoria che poi porta ad una scarsa coscienza storica.
No, non la condivido e sono molto scettico nei confronti della tendenza, forse oggi meno di alcuni anni fa, ma insomma, della tendenza che io giudico per molti versi discutibile a erigere un culto della memoria e a trasformare i testimoni in una sorta di santi laici o di oracoli che avrebbero questo privilegio di trasmetterci il vero significato del passato. La voce dei testimoni è indispensabile, la voce dei testimoni è importante perché conoscere il passato significa non soltanto ricostituirlo e interpretarlo, significa cercare di penetrare una dimensione soggettiva, emotiva, che è quella degli attori della storia. E questo può avvenire grazie alla parola dei testimoni, ma i testimoni, soprattutto nel caso della Shoah, i testimoni non solo hanno raccontato la loro esperienza vissuta, ma ecco, si tratta di una delle vicende più, come dire, studiate e più commemorate e più ricordate. Quindi, questo timore mi sembra infondato. Oggi abbiamo una conoscenza della Grande Guerra, probabilmente molto più, non solo accurata, dettagliata, approfondita rispetto a alcuni decenni fa, quando i testimoni della guerra di trincea potevano ancora raccontarcela. Quindi è sbagliato pensare che ecco, la scomparsa dei testimoni significhi il trionfo dell'oblio o l'occultamento del passato.
Professor Traverso, io verrei a una delle questioni centrali, no? Poi nel suo libro, ma anche, come dire, della riflessione contemporanea, cioè quella dei revisionismi. Lei lo affrontava in questo libro, appunto, poi nel 2005, parlava dei diversi revisionismi storici, per esempio in Italia quello, da un certo punto di vista, anche poi storicamente positivo, di Renzo De Felice, no? Con i suoi studi sul fascismo, su Benito Mussolini. Lei scriveva che De Felice aveva reinserito il fascismo nella continuità della storia italiana, fissando in particolare il tema, no, il carattere di totalitarismo di massa. Il problema, spiegava, però, che alla fine De Felice aveva, come dire, reinserito il fascismo nella storia, ma aveva espulso l'antifascismo da quella storia. Era un processo, questo antifascismo, che rilevava in altri paesi europei, per esempio la Germania, e 20 anni fa auspicava una storia critica. Ecco, quella storia critica, quell'approccio critico è arrivato, considerato per esempio che in Italia poi gli eredi di quella storia sono arrivati al governo.
Bah, la sua domanda ripropone il tema dell'intreccio tra storia e memoria. Rispetto agli anni 70, in cui De Felice aveva lanciato questa operazione cosiddetta revisionista, di non soltanto di reinterpretazione del passato fascista dell'Italia, che aveva anche molti meriti. De Felice era un grande storico, ma il problema era la riabilitazione del fascismo implicita in tutta una serie di come dire, analisi che lui proponeva, soprattutto nei suoi ultimi libri. Da quegli anni, dagli anni 70 agli anni 90, ecco, gli anni del revisionismo storico, come è stato definito, oggi la storiografia ha conosciuto mutamenti e direi la storiografia ha fatto dei passi in avanti molto significativi, ma al contempo la riabilitazione del fascismo o la banalizzazione del fascismo o la riabilitazione del fascismo fascismo, è giunta a una rilegittimazione degli eredi del fascismo in seno alle istituzioni, esclusi per decenni gli anni di quella che è comunemente definita la Prima Repubblica, e oggi sono al governo. E questo non è un percorso esclusivamente italiano, ma è un fenomeno molto più generale. Quindi io direi che le vicende politiche dell'Italia e dell'Europa contemporanea dovrebbero farci riflettere sul fatto che scrivere la storia non è una operazione, tra virgolette, scientifica, politicamente neutra. Ecco, è un lavoro che appunto è profondamente iscritto nei processi politici e nei percorsi della memoria collettiva.
Ecco, senta, allora, Enzo Traverso, c'è un suo libro recente pubblicato dalla Terza, no, che esplora alcune delle questioni di cui abbiamo parlato sinora, le esplora però, diciamo, alla luce di una vicenda che è ancora in corso, la guerra su Gaza. Allora, sono moltissime le questioni che lei affronta anche in questo volume, non ho il tempo per un approfondimento davvero, però un paio di domande gliele vorrei fare. Allora, la guerra su Gaza e quanto avvenuto nei territori occupati in questi decenni, come dire, sono un esempio della, come dire, della prevalenza della memoria, una memoria sfruttata a uso politico, proprio prevalenza sulla storia, cioè la memoria terribile della Shoah ha finito per occultare poi la storia di quanto è avvenuto poi in quell'area del mondo a partire dal 1948.
Beh, insomma, in realtà la critica delle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi non sono nate dopo il 7 ottobre, insomma, hanno una storia molto più lunga e è una storia che si intreccia appunto anche con la memoria dell'Olocausto. Israele è uno Stato che sta oggi conducendo una guerra genocida a Gaza, la quale sta per essere estesa anche in Cisgiordania, e lo fa con il beneficio, approfittando di una sorta di innocenza ontologica che le viene conferita dalla storia dell'Olocausto. E quindi non solo i governi israeliani che si sono succeduti in questi ultimi decenni, ma anche l'establishment occidentale usa la memoria dell'Olocausto per legittimare la politica israeliana. E questo è non solo un uso strumentale, immorale e inaccettabile della memoria della Shoah, direi è un insulto alle vittime della Shoah, ed è una operazione politicamente molto pericolosa. Se criticare il sionismo e criticare la politica di Israele a Gaza è antisemitismo, se la denuncia di un genocidio è antisemitismo, molti inizieranno a pensare che l'antisemitismo infine non è così disdicevole, così abietto, ecco, che forse ha anche qualche qualità l'antisemitismo. Se la memoria dell'Olocausto viene usata per legittimare il genocidio dei palestinesi a Gaza, molti inizieranno a pensare che la memoria dell'Olocausto è qualcosa di cui sarebbe forse meglio fare a meno. Ecco. Al limite, direi, in buona parte del mondo molti inizieranno a pensare che l'Olocausto è un mito, che l'Olocausto è stato inventato da Israele per giustificare la sua politica. Ecco, e quindi questo uso strumentale della memoria della Shoah paradossalmente può sfociare in una legittimazione del negazionismo. Ecco, e questo uso della memoria mi preoccupa molto.
Poi c'è anche come altro tema importante, no? Probabilmente in questa tutta questa terribile vicenda, come dire, un ritorno e una riaffermazione di quello che di quell'atteggiamento, no? Che Edward Said definiva l'orientalismo nostro occidentale nei confronti, cioè, come dire, moduli di interpretazione di ciò che non consideriamo occidentale, in questo caso appunto quanto sta avvenendo in Medio Oriente, il mondo arabo.
Beh sì, la crisi di Gaza dopo il 7 ottobre ha riattivato, o abbiamo assistito a una a un recupero, a una riattivazione, a una mobilitazione spettacolare di tutta una serie di stereotipi, di assiomi orientalisti, vale a dire Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente in un circondato e minacciato dai barbari, l'Occidente come la civiltà e il Medio Oriente come barbarie, l'Occidente come razionalità, il Medio Oriente come fanatismo. Ecco, tutti questi stereotipi sono la riproduzione quasi caricaturale in molti versi della cultura orientalista che ha conosciuto il suo apogeo alla fine dell'Ottocento, quando il colonialismo veniva definito e rivendicato come una missione civilizzatrice. Ecco, questo immaginario orientalista è stato ci è stato bombardato dai media, dalle politiche occidentali, e la cosa paradossale è che questo discorso orientalista ci viene riproposto nel XXI secolo, vale a dire in un'epoca in cui l'Occidente non è più la potenza che domina, controlla e modella anche l'immaginario del mondo.
Senta, allora, proprio un'ultima cosa, professor Traverso, non l'ho detto all'inizio, lei ha insegnato all'École des Hautes Études a Parigi, adesso insegna a Cornell University negli Stati Uniti. Allora, lei insegna in un'università statunitense, Cornell, e le università, sappiamo, sono state al centro di vaste proteste studentesche negli Stati Uniti nei mesi scorsi. Questi temi di cui lei ci ha parlato, anche per il legame storico, politico, affettivo, diplomatico, militare tra Stati Uniti e Israele, ecco, sono temi particolarmente sentiti e come dire, che hanno sollevato polemiche proprio anche all'interno del mondo accademico. Si è parlato della difficoltà di articolare opinioni diverse rispetto a quelle dominanti, che vedono appunto Israele come il paese aggredito. Si è parlato della questione della libertà di parola, se sia giusto o meno, che sia possibile o meno, come dire, dire slogan "From the river to the sea, Palestine will be free", insomma tutte queste cose. Lei come intellettuale, come insomma persona che lavora in un'università dove appunto il free speech, il libero discorso, la possibilità di ricerca deve essere come dire garantita, ha sentito in qualche modo, non dico un limite, ma qualche problema rispetto alla sua possibilità di esprimersi da un punto di vista intellettuale storico?
Il principio della libertà di insegnamento e della libertà di espressione negli Stati Uniti è, come dire, molto più radicato che in Europa e soprattutto nell'Europa continentale. Questo penso vada riconosciuto, ma è indubbio che questo principio generale che tutte le università difendono, perlomeno formalmente, deve poi fare i conti con una serie di condizionamenti che sono legati alla politica americana e al rapporto tra gli Stati Uniti e Israele, ma che sono legati anche ad altri fattori che in Italia non, o in altri paesi europei sono molto meno importanti. I donors, vale a dire chi finanzia le grandi università di ricerca. Vale a dire questa integrazione profonda tra le istituzioni scientifiche, le università che sono luoghi di ricerca, le istituzioni militari, il Pentagono e Zal, l'esercito israeliano, e gli apparati politici, vale a dire l'amministrazione americana e il governo israeliano. Ecco, c'è una interpenetrazione profonda, università che fanno ricerca, ma la ricerca che viene condotta in queste università spesso in cooperazione con università israeliane che sono molto avanzate nella ricerca, nel campo della ricerca tecnologica. Ecco, i risultati di questa ricerca sono usati dall'industria militare e poi sono usati per operazioni militari decise dai poteri politici. Questo è il contesto e questo spiega perché il principio della libertà di espressione viene poi rimesso in discussione con tutta una serie di pretesti, e questo ha portato alla demissione di presidenti e soprattutto presidentesse, dovremmo dire in questo caso, perché
Sì,
delle donne
certo. Harvard,
di alcune
eccetera,
grandi
esatto.
università. Questo è il contesto, no? Però io vorrei dire agli ascoltatori che il movimento contro la guerra, che ha coinvolto moltissime università americane, è un movimento molto ampio, è un movimento molto eterogeneo, nel quale si esprimono tante voci diverse e tante sensibilità diverse, dalla sensibilità anti o postcoloniale di molti giovani che hanno le loro origini nel sud globale, la voce degli afroamericani che si identificano ai palestinesi e vedono nelle manifestazioni contro la guerra di Gaza, un prolungamento di Black Lives Matter, e poi una componente molto significativa, una componente ebraica di ebrei che rifiutano la guerra, e che non vogliono essere arruolati come Israele pretende di fare in una guerra in nome dello Stato degli ebrei. Ecco, ci sono molti ebrei che dicono: noi non vogliamo avere nulla a che fare con la politica di Israele nei confronti dei palestinesi. E questo movimento contro la guerra è uno dei luoghi in cui i rapporti tra ebrei e musulmani sono i più fraterni. In questi accampamenti nei campus universitari, studenti musulmani ed ebrei credenti hanno potuto celebrare il loro culto, ecco, anche rispettare i rituali del culto in un'atmosfera di grandissima fraternità. Ecco, e quindi tutti la propaganda, e io la definisco come tale volutamente, che è stata diffusa dai grandi media con argomenti del tipo gli studenti ebrei non sono stati ammessi al campus, sono stati espulsi, per far credere che questo movimento sia antisemita, ecco, sono falsificazioni. E la cosa che mi preoccupa molto è che questa disinformazione è spesso stata diffusa da grandi organi di stampa che in genere sono molto più seri e che in genere sono affidabili. Ma questo vale sia per gli Stati Uniti che direi per l'Europa e l'Italia.
Allora, il passato, istruzioni per l'uso, storia, politica, memoria, c'è una prefazione di Goffredo Fofi, sono 158 pagine, lo pubblica Altra Economia, cito anche appunto l'altro libro, Gaza davanti alla storia, 104 pagine, è pubblicato da La Terza. È stato nostro ospite, l'autore dei due libri, Enzo Traverso. Grazie ancora.
Grazie, grazie a lei per l'invito.
Votate per Kamala Harris come se la vostra vita dipendesse da questo, perché la vostra vita dipende da questo. È il messaggio che Billie Eilish e il fratello Phineas hanno mandato a chi li segue, più genericamente agli americani, un paio di giorni fa su X. I fratelli Eilish sono solo gli ultimi di una lunga serie di artisti, cantanti, gente dello spettacolo che sta prendendo posizione per la candidata democratica. La settimana scorsa c'era stata la dichiarazione di voto pro Harris di Taylor Swift e alcuni giorni fa Oprah Winfrey ha ospitato ad un rally ancora le dichiarazioni di voto, sempre appunto a favore di Harris, di diversi personaggi, da Julia Roberts a Meryl Streep a Jennifer Lopez a Ben Stiller a Chris Rock. Ecco, allora vedremo se la cosa potrà davvero avere qualche effetto sul voto del 5 novembre. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Alcuni giorni fa la Casa della Cultura di Milano, Marco D'Eramo, scrittore e giornalista, ha presentato il suo libro I Terroni dell'Impero, viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti d'America. Lo pubblica Marietti, 1820. Allora, avevamo già presentato il libro di Marco qui alla Domenica dei Libri prima dell'estate. Si tratta di 28 storie, saggi e racconti tra narrazione e riflessione, frutto di una serie di viaggi che D'Eramo fece tra il 2002 e il 2005, proprio nel sud degli Stati Uniti, quando era inviato del Manifesto. Allora in questi 28 saggi c'è una rappresentazione molto ampia di quello che D'Eramo ha visto, su cui ha riflettuto in quei mesi, dall'impetuoso sviluppo economico al razzismo e poi la religione, la lotta per i diritti, l'immigrazione, i college, il lavoro, i casinò, i nativi americani, le città, le campagne, insomma davvero tante cose. Di un po' di questi temi D'Eramo ha parlato alla Casa della Cultura di Milano mercoledì scorso, presente il direttore Ferruccio Capelli. C'ero anch'io a fare qualche domanda, a stimolare diciamo la conversazione di Marco. Allora, mi sembra interessante soprattutto farvi sentire un pezzo tra le cose diverse che D'Eramo ha detto. È il momento iniziale della serata in cui D'Eramo racconta come è finito lui negli Stati Uniti a fare il corrispondente, l'inviato negli Stati Uniti, come ha fatto proprio in quegli anni il corrispondente e quali sono stati alcuni dei suoi pensieri sull'America. Sentiamo.
La fortuna di lavorare per un giornale povero e litigioso, come il Manifesto. Litigioso perché quando qualcuno stava sulle palle a qualcun altro, lo spedivano lontano. E più tempo ci restava, meglio era. Io ho perso una battaglia con Pintor, anzi ne ho perse varie, che era un mio carissimo amico, però ci scontravamo politicamente, e quindi lui poi faceva: però dobbiamo sfruttare la grande intelligenza di D'Eramo per avere un nuovo sguardo su, così. E più stavo via, meglio era. E quindi,
che è una cosa incredibile che in Italia, come dire, il fatto che uno vada in giro viene considerato una punizione.
Beh sì, perché io stavamo discutendo sulla direzione.
Ah ok, va bene, allora c'è un'altra cosa.
Come gli ambasciatori, no? E quindi questa era una parte. La seconda parte è che il giornale era povero, quindi non è che io potevo andare a fare l'inviato come facevano gli inviati tutti, cioè i grandi alberghi, gli aerei, le cose. Io mi affittavo la macchina meno cara del possibile dell'universo, andavo nei motel a $50 a notte, quelli in cui si entra con l'automobile dentro la camera praticamente, in cui per poi fare il laundromat ogni 10 giorni, perché uno non mi fermavo d'altra parte abbastanza a lungo, quindi lì nell'auto.
Quanto durava di media un viaggio?
Dipende, io ho fatto viaggi, cioè poi alla fine la cosa si è sistematizzata. Io negli Stati Uniti ho fatto il corrispondente praticamente dal 92 al 2012, però a un certo punto loro volevano che restassi lì, però io gli ho fatto due conti, ho detto è impossibile stare qui, perché un corrispondente negli Stati Uniti costa praticamente come installare una piccola media impresa. No, sul serio, devi pagare, sì, adesso, l'affitto, certo. Loro poi stanno solo a New York o a Washington, a Los Angeles, dove gli affitti costano l'ira di Dio. Poi quando viaggi paghi l'affitto più quello che viaggi, poi se hai dei figli devi mandare i figli a scuola, e ancora una volta Rampini fece un calcolo, insomma solo l'assicurazione gli costava 60.000 euro all'anno alla Repubblica per lui, l'assicurazione familiare, quindi immaginate. Quindi ho detto no, non è possibile, non possiamo fare questa cosa. Quello che possiamo fare è che io sto 3-4 mesi ogni anno negli Stati Uniti e giro, dato che non ho il primo anno sono stato a Chicago. E quindi io i viaggi, io praticamente ho girato, credo di non conoscere solo l'Alaska e le Hawaii praticamente. E poi è sempre molto, molto, cioè un viaggio non è che ci stai 2 giorni, ti fai un itinerario e poi devi avere il tempo quando arrivi in un posto di incontrare le persone, di parlarci, se no che fai? Fai il turista giapponese, fai le foto e te ne vai, e non esiste. Quindi ho adottato anche una metodologia, cioè negli Stati Uniti per esempio quando tu arrivi in una città che non conosci non è semplice, arrivi in una città che fai? Allora la prima cosa che fai è che in ogni città media, grande, enorme, c'è il Free Weekly. Il Free Weekly è il settimanale che si sostiene con la pubblicità e che è rivolto ai single che vivono in città, che non sono ancora sposati. e quindi è vagamente progressista, denuncia gli scandali della città. Quindi se tu cominci con andare lì e chiedere che succede, cosa va, loro ti danno un primo quadro, poi allora loro ti mettono in contatto con quelli o delle associazioni dei diritti civili, oppure con quelli del sindacato, oppure con i vari gruppi, e mano a mano fai la tua rete. Poi i vari gruppi ti dicono: ah, sai, devi andare a conoscere quel tizio in campagna, c'è un nero lì che è stato in prigione, oppure guarda, lì c'è un letterato a Columbus che sa tutto sulla regione, sai, gli eruditi locali. E così mano a mano fai le cose. E più che altro è interessante questa cosa, perché tutti questi incontri sono intramezzati da un'enorme solitudine. Cioè, l'interesse di questa cosa è la solitudine. Perché sono ore e ore. Scusate se lo dico, la stronzata del cost to cost è una delle cose più noiose che possano esistere al mondo. Uno sta su un'autostrada dritto andando a 95 km l'ora e non uno di più, però ecco, 95 km l'ora per ore e ore e ore, uno ascolta i predicatori. Cioè, uno non può viaggiare negli Stati Uniti in macchina senza ascoltare i predicatori. E quindi c'è questa immersione costante nella predica. Mi ricordo, per esempio, uno che faceva a microfono aperto, questo qui confessava al predicatore, e allora l'altro gli faceva: dillo che sei un peccatore, dillo, confessalo, ammettilo, pecchi, tu pecchi. Lo faceva: sì, io pecco. Ecco. E poi c'è un altro fatto, questo è il fatto più importante, che a forza di viaggiare da solo e di incontrare le persone, eccetera, ti rendi conto sempre più del carattere metafisico degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti, apparentemente sono un luogo di estrema contraddizione, perché è un luogo fatto da persone tutte gentilissime, di una gentilezza straordinaria. Il saluto più frequente è "May I help you?" E il risultato è una società di una ferocia spaventosa. Allora tu dici: ma come succede? Seconda cosa, è un posto di un materialismo spietato in su tutto e di una religiosità immensa. Dici: ma come fanno? E a poco problemi più profondi, in qualche modo. Questa cosa mi ha fatto rendere conto di una cosa di cui non so se nessun filosofo in Occidente si è mai occupato, ma che prima dell'Ottocento nessun grande filosofo si è mai posto il problema del senso. Cioè, Platone non si è posto il problema del perché, che ci sto a fare nella vita, e non se l'è posto neanche Kant e neanche Hegel. Cioè, il problema del senso comincia a apparire subito dopo la rivoluzione dei trasporti, quando non è più necessario che tu stia dove sei. Cioè, quando l'essere dove sei è una scelta, è un arbitrio. Perché se no non vale più la famosa risposta di Hegel: perché c'è l'essere? Perché sì. Allora, perché esisto? Perché sì. Invece no. Io me ne sono reso conto una volta in Minnesota. In Minnesota ero in un postaccio sperduto, un freddo boia a gennaio, e entro in un pub e c'era un ragazzo che parlava e dice: no, io stasera devo andare alla riunione della religione. Mi spiega che lui è un religioso fondamentalista. Io poi dico: ma sì, ma com'è? Che fai? Lui mi fa: beh, perché, dice, chi sei? Dai, io vengo dalla Russia, mia mamma era un'ebrea del Volga. Allora io lì mi è venuta l'illuminazione, perché dico: se un napoletano fa la pizza a Napoli, non si chiede perché fa la pizza, e rientra nell'ordine delle cose. Ma se uno viene dagli ebrei del Volga e si ritrova nel Minnesota a friggere hamburger, avrà il diritto di chiedersi: ma che cazzo faccio qui a friggere hamburger? A porsi il problema del senso. E quindi negli Stati Uniti questo problema del senso è strettamente legato all'arbitrarietà di dove sei, di che cosa fai. Quindi hanno sempre un grande problema. Quindi tutta questa cosa insieme ha fatto sì che questa natura metafisica degli Stati Uniti a parte il fatto che sono il grande impero del nostro tempo, questa è un'altra delle cose fondamentali, cioè la totale sottovalutazione della classe dirigente americana che c'è in Europa. Cioè, li consideriamo tutti dei ragazzoni ipernutriti con gli ormoni, ignoranti come capre, quando niente di tutto questo è vero. Se tu guardi le statistiche di fine 800, inizio 900, gli Stati Uniti era il giornale di gran lunga che leggeva più giornali al mondo, ma proprio 10 volte più della Francia, dell'Inghilterra, di tutti. Non solo, ma se voi, basandosi sulla teoria del capitale umano dei neoliberali, loro al fine 800, inizio 900, come capitale umano avevano le capre dell'universo, francamente. Cioè tutti i buzzurri che venivano da Polonia, dal sud Italia, dal peggio posti del mondo dell'Occidente. E allora loro con questo capitale umano ci hanno conquistato il mondo in meno di un secolo. Cioè, e non solo ci hanno conquistato il mondo, ma hanno fatto il più grande impero della storia, e non solo hanno fatto il più grande impero della storia, ma hanno conquistato l'immaginario. Noi sogniamo in americano, per la vacca. Scusate, io ad esempio è molto semplice. Pensate il termine American Dream. Guardate, tutti lo diciamo come fosse una cosa, ma pensateci un istante, cosa vuol dire American Dream? Per esempio, è mai esistito un Deutsche Träume? È mai esistito un sogno americano, un sogno tedesco? O un sogno inglese? Avete mai detto, dice, perseguo il sogno inglese? Se tu dici, vabbè, perseguo il sogno francese, sarà una cosa un po' sporca, ma insomma,
No.
E allora perché? Che cosa hanno fatto? Che cosa sono riusciti a fare gli americani? Fare due cose. Una, a convincere che la loro è una terra di sogno. E due, che è la terra di sogno è dove i sogni si realizzano. Pensate che ci sono 3 miliardi di persone al mondo, di giovani al mondo, 2,5 saranno, che amano follemente delle canzoni di cui non capiscono una parola. Questa è la prima volta nella storia che succede, che ci sono 2,5 miliardi di giovani che addirittura poi cominciano a imparare la lingua delle canzoni perché vogliono capire che cosa dicono le canzoni. Quindi tu capisci che... quindi, insomma, questa è la ragione vera per cui viaggiare negli Stati Uniti è una cosa che richiede tantissimo tempo e tantissima energia, però ti apre un po' il cervello.
Era Marco D'Eramo, registrato mercoledì alla Casa della Cultura di Milano. Il suo libro è I Terroni dell'Impero, viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti. Sono 288 pagine, lo pubblica Marietti 1820.
I told the family and the estate and their agent going in that I was not going to write a pastiche.
Mi è rimasto poco tempo, un paio di minuti per l'ultima segnalazione, ve la voglio fare comunque.
That was set in Hill House. And so they said that was fine. I said because to try to do something otherwise, I felt.
Questa che sentite, ci parla dal Maine, è la voce di Elizabeth Hand, una tra le più importanti autrici di horror fantasy americano. Ha scritto almeno 20 romanzi di straordinario successo negli Stati Uniti e nel mondo. L'occasione per sentire Elizabeth Hand viene dalla pubblicazione del suo ultimo romanzo, La casa sulla collina, che in Italia esce per Astoria con la traduzione di Raffaella Arnaldi. C'è una storia interessante dietro questo libro, che è anche in parte la ragione di questa segnalazione. Hand lo ha scritto su richiesta degli eredi di Shirley Jackson, la regina della letteratura horror americana. Il figlio di Jackson e l'estate, diciamo, che ne governa, la fondazione che ne governa i diritti, hanno infatti scelto proprio Elizabeth Hand per scrivere un sequel di L'incubo di Hill House, che è uno tra i più celebri racconti di fantasmi del XX secolo. È diventato anche un film per Netflix nel
2018. And in fact, I turned the book in and it was edited and I showed it to them and to Lawrence.
Hand, che mi ha detto di adorare Shirley Jackson, ha accettato appunto l'invito degli eredi di Jackson, ma ha posto una sola condizione, quella di scrivere un romanzo suo, quindi non un pastiche ispirato ai personaggi di Shirley Jackson. Così ha fatto, l'unico personaggio che resta del romanzo originale è appunto la casa infestata dai fantasmi, tutto il resto è creazione nuova, originale di Elizabeth Head. Nel suo romanzo una troupe di artisti teatranti affitta Hill House, che con le sue atmosfere gotiche appare come lo spazio perfetto per provare la nuova commedia di Holly Sherwin, che è questa giovane drammaturga che ha scritto un'opera ispirandosi ad una donna accusata di stregoneria nel 600. Solo che, poco a poco, una serie di fatti strani, tende che si muovono senza ragione, singolari lepri nere che saltano fuori dappertutto, ecco, questi fatti convincono gli inquilini che la casa è abitata da strane e inquietanti presenze. Non vi dico di più per non levarvi la sorpresa, vi dico solo che appunto il sequel di Elizabeth Hand è assolutamente all'altezza del modello originario, è davvero un meccanismo perfetto di suspense, di atmosfere, che riesce a dare realtà fisica agli incubi più nascosti. Quindi La casa sulla collina di Elizabeth Hand, a Storia Edizioni, sono 400 pagine, la traduzione è di Raffaella Arnaldi. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!